Sabato 18 giugno 1994, presso casa di preghiera.
Era la parasera, no? Del giorno che precede la Pasqua, la vigilia, era la Pasqua.
Franca?
Dicendo, era la parasera, essendo la parasera, l'ho descritta. È come dire, era il giorno di, la vigilia, la attesa.
Vigilia.
La vigilia.
Era giorno di preparazione.
Giorno di preparazione, di attesa, no? Anche.
Gesù è morto in quella vigilia.
In quella vigilia lì. Passaggio
per fare Pasqua.
Per fare Pasqua, cioè sarebbe il passaggio dalle cose che si vedono alle cose.
Cristo è morto per la nostra Pasqua.
Per farci fare il passaggio.
Per farci fare Pasqua.
Dobbiamo morire a noi stessi.
Per giustizia, che è giusto. Perché non siamo noi il punto fisso di riferimento.
Questo sì, però da non essere centro a morire c'è da un estremo all'altro. Cioè potrei benissimo non mettermi al centro, ma non è necessario che muoia me stessa. Perché?
No,
cioè posso riconoscere la superiorità.
Non metterti al centro è proprio morire a te stessa. Perché tu pensando a te stessa, pensiero dell'io è un pensiero universale, sai? Non è che tu pensi al tuo corpo, tu sei di più del tuo corpo, come persona. Come persona sei un centro universale. Che vuol dire che non pensare a te stessa? Vuol dire morire a te stessa.
Non basta riconoscere la superiorità di un altro. Cioè se io riconosco...
No, vedi... Come... Se siamo nel campo del centro, non si possono servire due padroni.
Sì,
capisci? Dio è centro, ma se non faccio Dio centro, faccio io centro. Non posso avere, capisci? Perché la persona di per sé, questa consapevolezza di essere, è una consapevolezza di essere che dice io sono, ha potere di dire io sono, quindi è un centro.
Quindi per non essere centro bisogna per forza morire.
Bisogna morire per sé vuol dire dimenticarsi, superarsi per riferire le cose a Dio. Per riferire le cose a Dio. Perché Dio è il centro per giustizia. Perché tutte le cose ci dicono, noi non siamo due.
Sì, però mi riferivo per esempio al caso in cui noi abbiamo qualche necessità. Per esempio se ho fame.
Sì.
Se ho fame, in quel momento ho la necessità di trovare il pane.
Sì, è Dio che ti fa sentire la fame.
Ecco, sì. Ma sono dominata da questo bisogno. Come faccio a dimenticarmi, a riferire a Dio, a pensare a Dio in quel momento? Finché non trovo il pane che soddisfa.
Anche tanto devi tenere presente che tutto quello che ti accade, sia dentro che fuori, è tutto opera del Creatore. Quindi anche la fame che senti è Dio che te la fa sentire. Ma la rinnegare nel senso non vuol dire che tu non devi mangiare o non devi vestire, perché prima di tutto il mangiare e il vestire è relativo al tuo corpo. L'io è un altro campo, l'io è spirito, il nostro io è spirito. E quando il nostro io è al centro e vuole essere in vetrina, vuole essere ambizione, vuole essere orgoglio, vuole che tutto il mondo, tutte le creature, tutte, che mi si guardino. Guarda che una creatura sola non lo guardi e lei si offende. Dio si offende. Quello perché vuole essere il centro. Ora, in questa situazione qui si è del tutto impedita la conoscenza di Dio, la conoscenza della verità. Mi capisci?
Sì, ma proprio l'altro giorno hai detto che Dio ci ha dato un corpo perché attraverso il corpo noi... abbiamo la possibilità di arrivare a Dio, no? Cioè, un vestito per il nostro io.
Il nostro corpo è un limite, capisci?
Infatti, è perché si è dato un
vestito? Il nostro io è molto è condizionato dal corpo. Questo corpo lo limita molto. Limita molto, infatti, pensando il tempo che passa, quanto ti limita. Dice la morte, c'era quanto ti limita. Lo sentire. Che vuol dire che attraverso il corpo, che è un po' un campo di gioco il corpo, capisci? Tra Dio e noi, eh? Perché scrive Dio, scrive anche il nostro io nel corpo. E Dio ci relaziona attraverso il corpo, ci riporta, mentre il nostro io è fuori dei limiti, perché è universale, il nostro io invece ridimensiona questo errore dell'io, lo riporta nei confini, nei limiti, tende a riportare nei confini. Se niente, polvere sei, polvere ritorni, mi capisci?
Sì, sì.
Ecco. Allora, più pensiamo noi stessi, più noi ci riferiamo al corpo, questo corpo fa sentire i limiti, vedi che c'è una legge del contrappasso nel corpo stesso. Quindi è un aiuto che Dio ci dà, attraverso cui lui fa giungere i suoi richiami, per dire vedi che sei niente, ti basta un mal di pancia che tu urli da mattina a sera, quindi vedi che sei niente. E allora non fare superbo, allora vedi che corregge l'errore dell'io attraverso i confini, i limiti del corpo. È Dio che dialoga per riportarti, capisci? In quell'umiltà il corpo ti fa subire l'umiltà, e quindi ti riporta quell'umiltà che è la condizione necessaria per glorificare Dio, per conoscere Dio.
Lo chiederei sulla Pasqua, no? Il fatto che mentre Natale e Pentecoste sono, vabbè no, anche Pentecoste, mentre diciamo allora Natale è una festa, diciamo, venuta dopo, è proprio caratteristica del Cristo, no?
Nuova,
ecco. Invece la Pasqua c'era già prima, anche Pentecoste c'era già.
Pentecoste sì, c'era. Era la festa del raccolto, non so, 50 giorni dopo la Pasqua. Delle feste nel popolo ebreo ce n'erano tante. Generalmente erano legate al ciclo di produzione oppure alla memoria, la festa del capanne, la Pasqua, la liberazione dell'Egitto, cioè a fatti che Dio aveva, gli interventi di Dio, affinché il popolo si ricordasse. Natale c'era come
c'era
festa.
Festa
sì, ma era nel popolo romano più che altro.
Grande, sì.
Non era proprio ebraico. Comunque, perché poi non è che non c'è nessun riferimento sicuro, certo che Dio sia nato, che Cristo sia nato a Natale.
Quindi sì, comunque festeggiamo la nascita di Cristo, Pentecoste, mentre la Pasqua anche gli ebrai c'era già questa festa.
C'era.
Cosa vuol dirci?
Ma i segni arrivano sempre in anticipo, no? La Pasqua che è un po'. La Pasqua rappresenta un po' l'essenza della vita dell'uomo, la liberazione dall'Egitto e il passaggio verso la terra promessa. Ora questo passaggio qui è l'essenza della vita umana. L'uomo che non fa il passaggio è l'uomo che ritorna in cenere. Cenere sei, cenere ritorni. Capisci? Però tra il cenere sei e il cenere ritorni c'è la possibilità, un punto di fuga. Capisci? Il punto di fuga è rappresentato dalla Pasqua. Passaggio alle cose invisibili. Passaggio alle cose eterne. L'occasione per uscire dall'Egitto, uscire dal mondo, dalle cose che vedi, tocchi. Non è che tu la faccia, però c'è, per dirti, lì è il giorno in cui tu puoi scappare, capisci, a quel ciclo, cenere sei, cenere ritorni, incominciare la vita eterna.
Ma per noi cosa vuol dire che gli ebrei che ancora oggi festeggiano la Pasqua? Però
ma noi viviamo dei ricordi, per loro, capisci, la Pasqua è ancora il ricordo di quello che Dio ha fatto per loro. Dio li ha liberati dall'Egitto. Ora, il fatto che Dio li ha liberati dall'Egitto diventa una promessa che Dio ti libererà dalle tue schiavitù. Quindi quello che Dio ha fatto, ecco per cui si festeggia, che quello che Dio ha fatto diventa una promessa, un'assicurazione che Dio farà. Per cui per ognuno di noi c'è un Egitto, per ognuno di noi c'è un passaggio al Mar Rosso, per ognuno di noi c'è una terra promessa, mi capisci? Ora c'è il rischio di vivere di ricordi e non passare ai significati. Capisci? In Cristo abbiamo l'anima, abbiamo il significato. Noi tendiamo a vivere di ricordi, ci abbiamo le feste, Natale, per noi Natale, Pasqua, Pentecoste, tutto un minestrone, capisci? Che si conclude sempre con un pranzo, si conclude con una festa, un ricordo.
Poi, sostanzialmente ma, anche per noi.
Ma anche per noi. Anche per noi. Mi capisci? Perché noi tendiamo a capire, non passiamo mai i significati. Invece in ogni cosa noi dovremmo sempre passare il significato. Quello che conta è il significato, non è la festa. Non c'è.
Sì, questa parasceve, no? Che vuol dire preparazione, è importante anche per capire quello che sta per avvenire. C'è la parola preparazione, perché noi a volte siamo sorpresi degli avvenimenti. La morte di Cristo è una sorpresa.
La parola è preparazione, la parola è vigilia.
Ah, ecco, la parola sempre ci prepara per capire, perché quando arriva poi tu
puoi farli, se no c'è la parola, c'è il significato.
Ecco.
La parola è preparazione.
Ecco. Se io ho interiorizzato la parola prima che venga il fatto, ho la possibilità di capirlo, se no rimango sorpresa e non posso capirlo. Quindi anche questo ha un significato molto grande, che avvenga questa morte proprio il giorno della parascena, perché anche la parola stessa è un richiamo. Poi volevo dire, domenica scorsa hai detto che Gesù, guarendo, risuscitando Lazzaro, ha firmato la propria morte. Ecco. Questo avviene tutte le volte che Dio si concede, che firma, oppure proprio nel caso specifico qui, storico, che...
Ne parliamo domani sera.
Domani. Prima l'uomo e la gallina, però... Cioè, pensavo proprio alla relazione del titolo, prima l'uomo e la gallina, con questo argomento molto serio.
Ah, perché prima l'uomo e la gallina è un argomento non serio.
È un titolo serio?
No, ma il fatto che Gesù
prima
abbia...
il seme oppure la spiga.
Ma il fatto che Gesù abbia firmato la sua morte grossa, questo mi ha colpito quello che ecco. Ci fa un dono, una concessione, e attraverso questa concessione...
Infatti il Sinedrio si raduna per mandare la morte.
Ecco. Lui sta facendo il primo uomo la gallina, non mi quadra, non riesco a vederla.
C'è prima Dio o prima l'uomo?
Ah no, lì non è uguale. Però è un sottotitolo per me. È iniziato come titolo.
Affinché i corpi non rimanessero sulla croce di sabato. Nino. Affinché i corpi non rimanessero.
Il sabato è il giorno dello spirito.
Era molto importante, molto solenne quel sabato, era Pasqua.
Era Pasqua.
Affinché i corpi non restassero in croce.
Era un giorno di liberazione, la croce invece è un segno di un sopruso che gli uomini fanno ad altri uomini, che Dio ha comandato, Cristo ha comandato non uccidere, quindi non penso che ci sia nessun delitto umano che giustifichi la pena di morte.
Certo.
Era una discordanza con quel giorno di Pasqua, di festa totale, eccetera, il giorno di liberazione, insomma. La crocifissione è una condanna a morte, una schiavitù.
Anche?
Pensavo rispetto al versetto precedente, è chinato il capo, rese lo spirito. E qui subito entriamo in questo, era vigilia, proprio in questo momento che Gesù si sottomette al Padre, chinando il capo, e per noi, insegnarci noi a sottomettere.
Tema è affinché i corpi non restassero in croce.
E allora è noi la preoccupazione che abbiamo noi, mentre succede tutte queste cose, noi abbiamo la preoccupazione dei corpi che non rimangano in croce, e quello che succede a noi è quello che ci preoccupiamo, mentre invece dobbiamo preoccuparci di fare passaggio alle cose vere. E noi ci occupiamo, vuol dire affinché il corpo, vuol dire che noi abbiamo quel pensiero lì, quel punto di riferimento lì, vuol dire quello che
era un disturbo per la festa. Sarebbe stato un disturbo per la festa, no?
Ah, buono, e per quello che pensavo...
Come puoi far festa quando davanti a te c'è un crocifisso che muore?
Sì.
E fine?
E allora potrei ancora, quindi, e noi quando è che facciamo questo sbaglio? Che è un disturbo, quello che mi disturba, io voglio farlo fuori prima di fare la festa. Lo pensiamo in un altro modo, che anziché di occuparmi di Dio mi occupo dei corpi. Però qui invece come mi fai una pratica...
Cerchi di salvare, cerchi di tranquillizzare la tua coscienza.
Ah, ecco, di fare qualcosa per calmare.
In modo che tu possa poi fare bene la festa. L'importante è tranquillizzare la nostra coscienza, capisci? E evitare l'urlo che c'è dentro di noi, in modo da poter mangiare, capisci? Il panettone.
Poi posso chiedere una cosa riguardo domenica scorsa? A Delfina hai detto, ha chiesto se noi non diventiamo soggetto quando arriviamo alla conoscenza, qualcosa così. Hai detto, noi saremo sempre oggetto, forse voi mi spiego, sì. Ma comunque noi siamo sempre oggetto anche quando arriviamo alla conoscenza per grazia di Dio.
Soggetto è Dio.
Soggetto è Dio solo. Ma mentre sentivo la cassetta mi è sobbalzato questo pensiero. Ho detto, ma allora come va con quello che altre volte hai detto? Noi quando giungeremo alla conoscenza che saremo con Dio, noi siamo co-redentori, co-redentori.
Anche co-creatori. Co-creatori, però. Co-creatori non esclude, mica il creatore.
Co-creatori, cioè noi...
Il soggetto è sempre Dio.
Con Dio, ecco. Ma noi se facciamo una cosa sola, non facciamo una cosa sola col soggetto anche.
Certo.
Però lui rimane sempre soggetto, anche se io concreo...
Le persone sono incomunicabili.
Mi ha confuso un po', mi ha messo un po' il dubbio quel pensiero lì.
Delfina?
Sì, qui si nota la superficialità dell'uomo, che non salva da ciò che dovrebbe contenere il suo interno, cioè la preparazione per la
conoscenza. L'uomo fa il delitto e poi cerca di togliere,
ecco,
capisci?
Appunto. Prima mette in risalto la festa dopo aver ucciso.
Certo.
Ecco, e si preoccupa di nascondere ciò che evidenzia il suo delitto.
Certo.
Per poter
Carla? Giovanna?
Ma questo è esteriormente che disturbavano queste persone in croce, questo Cristo in croce.
No, ma quello che avviene in campo esterno è sempre riferimento alla sua coscienza, perché è uno specchio. Chi fa l'esterno è lo stesso che chi fa l'interno. Colui che ti parla fuori, anche colui che ti parla dentro, e quindi quello che avviene fuori, tu devi sempre riferire fatti interiori al tuo rapporto tra l'anima, tra la tua anima e Dio, capisci? Se non capisci la lezione, trasformi la vita in recitazione, la vita non è recitazione.
Sì, quindi è dentro che noi l'abbiamo fatto, poi Dio ce lo presenta fuori, però noi lo facciamo dentro.
Ma tutto quello che viene fuori sono tutte lezioni per fatti interiori. Qui dobbiamo capire il fatto interiore, capisci? Che è lì che avviene la modificazione del suo rapporto con Dio, all'interno, non all'esterno.
È perché fuori è facile da vedere che così si fa per la figura, no? Diciamo. Invece dentro questo mi è un po' più difficile vedere come...
Ma come dire con Franco, noi cerchiamo sempre di tacitare, capisci? I nostri rimorsi, le nostre colpe, capisci? Cerchiamo di mettere a tacere, vogliamo tranquillizzare la nostra coscienza, capisci? Per poter fare festa. E non è che noi portiamo il peso per cambiare, no, perché vogliamo far festa.
Sì, ci troviamo delle scuse.
E siccome, uno per la festa si mette pulito, l'abito nuovo e altro per poter fare festa, per poter gioire. Non si preoccupa di cambiare se stesso. Comprare una macchina nuova. Che ho visto. Franco.
Siamo ancora nel giorno della preparazione. È venuto in mente Gesù quando manda i suoi discepoli, dice l'ha preparato in quella sala alta, seguite quell'uomo della brocca. Quindi ci rivela che la vera preparazione preparare interiormente
la
Pasqua, la sua Pasqua, quindi questo passaggio.
Sì, perché parlo a Dio, parlo Pasqua con te, prepara. La Pasqua viene con Dio.
Quindi come si trasforma, hai detto prima, tutto in rito, il Natale,
certo.
La Pasqua, anche la parasceve è trasformata in rito, cioè è trasformata in pulizia esteriore.
Certo.
E quindi in togliere... Ecco, non certo. Una preparazione interiore...
E così non hai niente che ti disturba, così poi...
Così puoi fare la Pasqua, ecco, ma non farla veramente, farla anche lì come rito.
Si capisce.
Quindi trasformi la preparazione in rito, la Pasqua stessa in rito, invece di...
Invece, il Cristo che muore in croce, nella preparazione, dovrebbe essere proprio quel dolore interiore che gli fa fare la Pasqua. Capisci?
Sarebbe solo una molla che fa... ti fa entrare in quell'interiorità per poter trovare giorno.
Maria?
Dice dolore interiore e sentimento.
No, se il dolore interiore è provocato da un conflitto tra te e colui che abita con te. Non è detto che la persona è in relazione a, però quando tu sei in relazione con qualcuno ci sono i conflitti, e quello è il dolore. C'è un dolore spirituale, che è poi vero dolore, è dato dal conflitto tra te e colui che col quale tu vivi. Ora, siccome dico, la nostra persona è fatta dalla presenza di Dio, noi viviamo in relazione con Dio, c'è questo conflitto tra noi e Dio.
Un'altra cosa hai detto, che quello che avviene esternamente è specchio di quello che avviene interiormente. Noi effettivamente noi siamo crocifissi tutti i giorni della settimana, compresa la domenica.
So, certo. Infatti, se Cristo è morto crocifisso, è uno specchio per noi, capisci? C'è un'affinità tra la nostra crocifissione e la sua. Cristo incarnandosi, figlio di Dio incarnandosi, era assunto degli aspetti affini affinché attraverso l'affinità noi trovassimo un appiglio, un dialogo. Tu vai a fare un dialogo in quanto non incontri un russo di cui non conosci la lingua, incontri uno di cui conosci la lingua, mi capisci? L'affinità è conoscenza di lingua, capisci? Allora te hai la possibilità del dialogo.
Quindi... ho ancora un dubbio, pensavo già l'altro giorno su Adamo. Il fatto che Adamo sottometteva tutto a Dio, dialogava tutto con Dio. Quando è arrivato il momento di dialogare su io, non è più stato capace di sottomettere. Ma è Dio che ha voluto questo. Perché ha creato l'uomo fatto in questo modo?
Cioè, mi devi chiedere perché abbiamo un io? Perché abbiamo un io? Perché Dio non ci ha creato in modo che non potesse sbagliare. L'animale non sbaglia. L'animale non può sbagliare. Noi possiamo sbagliare, perché noi possiamo dire io sono. Ma siccome io sono la caratteristica di Dio, Dio si definisce io sono. Quando io dico io sono mi oppongo, faccio un errore, che io non sono, lui è. Cioè noi dovremmo predicare il tu, noi siamo in relazione a. Ma quando sei in relazione tu, per mantenere la relazione dovresti tutto riferire al tu, all'altro. Capisci? Riferendo mantieni la relazione.
Sì, ma se noi siamo una manifestazione di Dio, perché Dio manifesta se stesso nel nulla,
c'è.
Non dovremmo essere fatti meglio. Siamo una manifestazione di Dio e Dio manifesta se stesso, si manifesta in modo così imperfetto.
Ma tu, no, non penso, non possiamo dire che sia imperfetto. Perché tu pensi che se tu ti devi manifestare a qualcuno, bisogna che tu crei in quel qualcuno la condizione per ricevere la tua comunicazione, la tua manifestazione. Non basta che tu voglia manifestarti, bisogna che tu crei nell'altro le condizioni perché l'altro possa ricevere la tua manifestazione.
Sì, ma non si manifesta già creandomi come corpo?
No, il corpo non può ricevere la manifestazione di Dio. Il corpo è animale, il corpo è animale. Non è mica il corpo che riceve la manifestazione di Dio. È l'anima che manifesta, che riceve la manifestazione di Dio, cioè il pensiero dell'io che riceve. Cioè, un essere incosciente non può conoscere Dio, non può conoscere la verità. Ora la verità, abbiamo detto molte volte, si trova solo conoscendola. Tu non conosci la verità col corpo. Tu puoi correre col corpo attraverso tutto il mondo, vedrai tante cose, farete esperienze di tante cose, soprattutto i malepiedi, mi capisci? Ma non troverai la verità, non troverai Dio. Io la trovi soltanto pensando. Il pensiero è proprio dell'io,
quindi
un essere che può dire io sono, e quindi c'è il rischio.
Quindi tutta la creazione è fatta in funzione di questo io che sì. Dio ci dà.
Certo, l'io è il centro, infatti abbiamo detto che al centro della parola terrestre c'era l'albero della scienza del bene e del male. Che cosa rappresenta in Adamo l'albero della scienza del bene e del male? Il pensiero dell'io. Per cui l'albero della scienza del male c'era, ma Adamo non doveva però mangiare i frutti, quindi l'io c'è, ma tu non devi mangiare i frutti, non devi nutrirti dei tuoi desideri, non devi vivere per i tuoi desideri, l'io c'è, mi capisci? Ma tu, ecco, quindi ora, se l'albero si del male è necessario, perché la condizione essenziale
per rendere cosciente,
però tu non devi nutrirti dei frutti, capito? Diciamo?
Sì, sì.
Scusate.
Ma bisogna pensare, no? Qui si può vedere loro che vogliono, che chiedono di che i corpi non rimangano in croce, che loro cercano, appunto, come dicevi, di tacitare la coscienza, no?
Sì.
Questo rimorso che sentono è il primo aiuto che dà Dio, in realtà,
certo,
no?
Certo, certo.
Quindi loro potrebbero, come per noi, quindi al primo rimorso invece che bisognerebbe chiedere perché Dio mi ha fatto fare quello.
Certo, certo.
Invece cercando di seppellire diventa sempre certo. Più schiavo del...
Certo. Certo. Certo.
Certo. Il Signore l'ha creato, però non
è venuto
così a non soffrire.
No.
Non puoi dare
in
mano.
Cioè, che difficoltà
hai? No, praticamente vuole...
La presenza di animale la prendi tu io.
Ah, ecco.
Perché il mondo esterno è specchio, quindi al centro, dice la Bibbia, sì. Al centro del paradiso terrestre c'era l'albero della scienza del bene e del male. Sì. Poi il paradiso terrestre rappresenta Adamo, l'uomo, sì. Al centro dell'uomo c'è l'io. L'io è quindi rappresentato dall'albero della scienza del bene e del male. Questo io qui è questo albero di cui tu però non ti devi nutrire, di cui non devi, capisci, mangiare i frutti. Il tuo io ti fa sentire desideri.
Cioè non devo farlo dipendente.
Non devi vivere. Cioè il tuo io ti fa sentire desideri perché ti può farti dire io sono.
Certo. Certo.
Tu non ti devi nutrire di questi frutti dell'io. Devi nutrire dei frutti di Dio, non di Dio.
Ma nel momento in cui io dico io sono, cioè, o io sento, devo riportarlo...
Devi riportare tutto a Dio, non devi nutrirti, non devi fare scopo di vita. Tu ti nutri quando fai scopo di vita, quando vivi per quello. Quindi se tu vivi con i tuoi desideri, tu mangi i frutti dell'albero della scienza del bene e del male. C'è anche l'albero della vita, l'albero della vita è la volontà di Dio. Capito?
Sì.
Prego, Anna.
Sì, è sempre la tendenza dell'uomo a voler salvare la facciata esterna, no? Ecco, perché è stonato proprio con la festa, no? Non si può fare festa quando uno muore, quando è morto. Ecco,
o quando hai l'urlo dentro.
L'urlo dentro. Mm. E allora uno cerca di soffocarlo, però, come diceva Osvaldo, anche un rimorso o un conflitto interiore. Se lo prendo da Dio è per aiutarmi a maturare in Lui, per fare proprio la Pasqua. Però se invece uno lo rimuove, aggrava la situazione, no?
Sì.
E l'unico modo per non rimuoverlo è accettare da Dio e cercare di capire.
Portare il peso, capisci?
Portare il peso, avere questa pazienza. Pazienza vuol dire patire, no?
Invece, dicesti prima, la donna, hai capito? Ti strappa le penne dall'aria, poi ti fa le cuscini per dire, stai tranquillo.
Ecco.
Quindi si tacita.
Sì. Ma certo. non tutte.
Salve il presente.
Però è impressionante questo, proprio poter fare, è un po' anche prima, noi abbiamo visto che non sono entrati nel pretorio di Pilato per non contaminarsi.
Per non macchiarsi.
Si
uccide l'uomo, capisci? E poi si salva, hai capito?
È proprio la facciata esterna.
Certo. Ci sfugge l'essenziale. Domandarono a Pilato che si spezzassero loro le gambe e fossero tolti via. Dino?
Non c'è lì inciso perché era molto solo nel giorno di passato.
L'abbiamo già parlato. Poi, no. Se hai qualcosa da chiedere, chiedi. No? Dino?
Spezzare le gambe.
Per essere tolti via.
Mi sembra che mi ricordo un po' questo. Che la lettera della legge uccide. Loro vogliono farlo fuori anche proprio.
Toglielo.
Anche proprio come morto, anche, vogliono che sia decisamente morto in modo da toglierlo di mezzo. È una fuga dalla realtà.
Non disturbi più, perché il morto disturba.
Sì, è una fuga dalla realtà.
Certo.
E ne abbiamo tante fughe dalla realtà.
Franca?
Ora per noi si può dire che ogni volta che non ci occupiamo di Dio, dell'essenziale, ci sfugge l'essenziale, come tu hai detto, l'anima delle cose, anziché di cercare di capire, noi facciamo questo.
Noi recitiamo, no? Recitiamo delle parti.
Recitiamo.
Ecco. Recitiamo, sono come tu mi vuoi.
Sono?
Come tu mi vuoi, signor Pirandello. Va bene.
Comunque
Pirandello.
Io vorrei sapere quella parola lì.
Pirandello.
Pirandello ha detto
Pirandello. Pirandello ballava come un burattino.
Ma perché io non capisco quello di te.
So come tu mi vuoi.
È Pirandello per me.
È una commedia di Pirandello, vai.
Andiamo avanti.
C'era anche la personaggio, va bene.
Questo di spezzare la chiave perché era comune condannati a morte di fare questo.
Sì, certo. Per abbreviare l'agonia. Perché così, tagliando le gambe, c'era il collasso proprio, capisci? Non poteva più sostenersi per respirare, quindi moriva immediatamente.
E quindi loro tutto in vista di questa festa,
sì,
in vista
della Pasqua.
In vista di quello, noi tagliamo le gambe, tagliamo la testa.
Prima tagliato la testa, poi tagliato la gamba.
E sembra madornale questa cosa, eppure la facciamo seguire, mi metti davanti questa scena, certo. Perché è proprio quello che
abbiamo fatto, quello che facciamo.
Quello che si fa. Se non mi occupo di Dio faccio questo, perché
non c'è via di mezzo.
Chi non è con me contro di me.
Senza.
Chi non vive con me mi uccide. E quello riguardo quello che hai detto prima, la difficoltà di Pinocchio, che diceva, ma come faccio di negociare? Il mio corpo se lo fa e si fa sentire. Io ho detto, ma ora non sto io, non è il nostro corpo. Comunque, il corpo di Dio che me l'ha dato, se mi fa sentire la fame, devo arrivare tutto con Dio. Quindi così di tutte le altre cose, di tutte le voglie che Dio ci mette in testa, è Dio che ce le mette, no? Allora devo dialogare con Dio.
Tutto.
Allora non c'è niente da rispettare.
No, c'è niente
da rispettare. Niente, anche se uno vuole qualcosa, non è come mangiare, no?
Capisci. Fine?
Sì, vedendo spiritualmente questo spezzare le gambe, penso che sia impedire all'uomo di camminare, perciò è morte sicura. Infatti a Gesù non gliel'hanno spezzato, perché a lui non potevano evitargli il cammino. Insomma, come significato, lo vedo così.
Certo. Però gli ha trappito il cuore.
Un'altra cosa.
Domenico.
Si può vedere anche positivamente questa cosa, in quanto Cristo dice magari foste freddi o caldi, quindi nella vita uno può essere tutto da una parte e tutto dall'altra. Forse il momento in cui compie l'omicidio e pensa e vuole spezzargli le gambe è un momento necessario, perché poi dopo
ogni cosa va sempre letta nel fine. Qui spezzano le gambe per evitare che i corpi restassero. Non disturbarsi la festa. Fine è quello. Quindi bisogna leggere in funzione di quello. D'accordo? Carla? Giovanna?
Quindi lo fanno per non disturbare la festa.
Per non disturbare la loro festa.
La loro festa. Noi facciamo così, no? Per non disturbare le nostre feste, cerchiamo in qualche modo di...
Certo.
E pensavo invece che prima dicevi, invece noi dobbiamo soffrire, patire, no? Queste cose... Allora,
e quello serve, se tu patisci,
quello
ti serve, ti serve per la risurrezione, capisci?
La vita dell'uomo allora è un sofferenza.
Infatti tu, dal patto di alleanza dell'uomo, nel sangue del Cristo, che vuol dire che dipende su di te, il peso di questa morte, il sangue, capisci? Allora quello ti fa risorgere.
Quindi allora la vita dell'uomo è un soffrire, un patire, perché continuamente ti presenta, il Signore ti presenta delle persone.
Ma vedi, è un soffrire perché c'è un errore. Noi facciamo degli errori. E non so, tu sei sposata, convivi con una persona. E come convivi con una persona, capisci, è un calvario continuo. No. È un calvario continuo in quanto crede gli urti. Quindi se tu fai la guerra con l'altro, cerchi di sottomettere l'altro a te, si capisce che crede agli urti, diventa una guerra continua. Ma se invece inauguri un altro tipo di rapporto, non la pretesa di sottomettere l'altro a te, perché quello non avverrà mai. E chiaramente noi, invece dell'io, tendiamo invece a farci centro, quindi a sottomettere l'altro, e allora c'è la guerra. Allora dice, allora è una guerra continua, la sofferenza continua. No, Dio non ti ha creato in quel modo, per quello. È l'errore che noi facciamo pensando a noi stessi. ci creiamo quindi rapporti difficili. Dico, certo, se tu sali tutti i giorni su un larice per cercare delle mele, ti crei la vita difficile. Ma tu non puoi accusare Dio, Dio ha fatto male le cose, l'ha fatto tribolare. Dio ti dice, sei sema, perché devi capire che le mele si trovano sul mele, non si trovano sull'arice. Dico, siamo sempre il capo dell'intelligenza. Noi con l'intelligenza dobbiamo capire che non siamo noi i creatori, non siamo noi il centro, non mettiti al centro. Se tu vuoi essere al centro ti crei la vita impossibile, perché tutte le altre creature si metteranno contro di te, perché le altre creature appartengono a Dio, non a te.
Sì, sì, quindi...
Che noi diciamo che la vita sia dolore, no, perché noi accuseremo Dio, no, no, capisci? È l'errore nostro che ci rende la cosa difficile, capisci?
Sì, sì, come la scena che ci presenta qui, no? È già su un nostro errore, no? La conseguenza di un nostro errore. Noi ci troviamo con questo e invece di cercare di capire perché il Signore ci presenta questo, noi cerchiamo di dimenticare.
Cioè il Signore ti dice, cerca per tutto il regno di Dio, tutto il resto ti sarà dato di sopra più. Sopra più vuol dire che senza fatica ti viene dato. Noi invece cerchiamo il resto e non ci proviamo a dire, e si capisce che la cosa è impossibile. Ma Dio ha fatto cose male. No, un momento. La parola di Dio dice altro, vedi, capito?
Sì, comunque a qualunque livello uno venga a trovarsi, bisogna sempre cercare di capire, perché posso venirmi a trovare talmente...
Sì, perché tu capisci, in tutte le cose c'è Dio che parla con te. Se Dio parla con te, la preoccupazione è quella di capire che è Dio che sta parlando. Capisci? Sarà difficile, sarà facile capire quello che si vuole, però la preoccupazione è quella, capisci quello che ti faccio... Franco.
Sì, per noi questa dipendenza da Pilato, questo ritornare all'autorità che ha ricordato qui, cosa può volerci dire con questa bisogno?
Cioè qui dici che solo Pilato poteva autorizzare?
Sì, per questo che solo Pilato.
Anche quando vanno a chiedere di togliere Gesù dalla croce, devo chiedere a Pilato, no?
Per tutto questo particolarmente riferimento.
Che fa un riferimento, dici? Cioè, il mondo vive in quanto si appoggia su delle autorità. Cioè, il mondo di per sé, cioè l'uomo nel paese dell'io, non vive di proprio, cioè di conoscenza propria.
Non ha in sé,
non ha in sé la ragione del cuore. Quindi fa riferimento, capisci? Allora si fa la cultura. Il tale ha detto, il tale altro ha detto, l'altro ha detto, la tale autorità dice quella. Si vive di sentito dire. Perché non hai in te la ragione, soltanto con Dio hai in te la ragione, ma qui siamo un altro campo, quindi sei dipendente. Maria?
In tutto quello che succede dobbiamo sempre vedere Dio che ci parla.
No, è Dio in tutto, vederlo perché la verità, la realtà, lui è il creatore, lui non è stato il creatore, se una volta creato adesso le cose vanno, no, no, lui è fuori dal tempo. Che vuol dire che è sempre creatore, e che vuol dire che non cade fuori senza che lui lo voglia, anche i capelli del nostro capo sono tutti contati, che vuol dire che tutto è opera sua, se tutto è opera sua tutto è parola sua, se tutto è parola sua tutto è da capire.
Sì. Diciamo che Cristo è stato mandato a morte apparentemente in nome di Dio. E poi però, ecco, il Signore ci mette di fronte alle contraddizioni, perché poi per fare la festa sempre in nome di Dio bisogna togliere il corpo di chi si è malato a morte in nome di Dio.
Certo.
E quindi sono un po', il Signore ci evidenzia che quello che facciamo magari in nome suo, però sotto c'è il nostro io, poi a un certo punto bisogna...
Viene fuori. Certo.
Ma pensavo, no? Si può vedere che... E quindi qui loro... hanno questo senso di colpa, no? Che loro sentono, questo rimorso, diciamo, prima, no? Essendo che, in questo caso qui, storicamente, no? Essendo che loro assassinano una persona, no? Loro la girano in nome di Dio e tutto quanto, però la realtà è quella.
Che allora viene fuori subito, mentre noi, anche noi uccidiamo Dio, quindi tale quale, comunque basta un pensiero staccato, però magari... resta più diluita la cosa, magari non viene fuori
meno premente
immediatamente.
Se tu uccidi un uomo, capisci, ce l'hai lì il cadavere davanti, e l'hai fatto tu, e quello premia.
Allora può darsi, può anche essere che loro a un certo livello così, come dire, emotivo, dicessero ormai spezziamo le gambe perché non soffrono più.
No, no, invece che ogni cosa va diceva... qui dice affinché non restassero i corpi in giorno quel giorno.
Ma voglio dire, ma loro erano coscienti di quello, dicevano,
perché dice affinché fastidio. Perché dà fastidio. E giorno di festa, è una grande festa. Tu capisci? Se sei morto in casa, io penso che difficilmente tu puoi mangiare il panettone, capisci? Far festa, brindare con spumante o con champagne. Perché c'è quel senso di morte, capisci, che ti invade, eh? Se poi dopo quel morto l'hai ucciso tu, hai voglia. Infatti la prima preoccupazione è quella di far sparire il morto. Se fai un delitto, la prima preoccupazione è quella di togliere il cadavere, capisci? Farlo sparire. Perché pesa.
Perché per loro che erano appunto giudei, chi mette Dio prima di tutto, uccidere una persona poteva essere fatta solo in nome di Dio.
Sì,
giustificarla. Certo. Non poteva fare.
Però in nome di Dio, però l'altro resta morto, capisci, per causa tua. Sì. Allora, vedete qualcosa? No, Pinuccia?
Questo spezzare le gambe è proprio un aggravare la situazione, perché si uccide già, perché essendo uomo ci fai Dio, poi si affretta che
si affretta
l'agonia,
perché disturba. Fuori,
perché disturba?
Se andiamo a seppellire in fretta, mi capisci, perché tu tieni in casa 2 o 3 giorni...
Cioè è proprio la tendenza che se noi stiamo attenti di rimuovere gli ostacoli, di rimuovere ciò che ci disturba nei nostri interessi, in quello che è, star tranquilli, ecco, si rimuove, c'è proprio questa fuga da quello che ci può disturbare invece che può farsi riflettere, perché in fondo Dio può recuperarsi anche attraverso, tu uccidi, però quel morto lì può ancora recuperarti, invece se...
Sì, soprattutto ti recupera, ma tu devi... prendere il peso, tu cerchi invece peso.
Se invece spezzi le gambe per farlo portarlo via, no? Siamo già anche quello o c'è ancora un giro su quello?
Non c'è più nessun giro.
E allora questo, proprio questa espressione qui che impressiona proprio. Dove dice, e fossero tolti via, ecco, proprio, tolti via, tolti di mezzo,
certo.
Il fine è proprio quello. Una superficialità enorme, ecco. È un vanificare anche un sacrificio, un vanificare l'opera che Dio fa per recuperarci.
Dovuto silenzio? Via.
La legge non vista dal punto di vista di Dio, nel pensiero di Dio uccide. Ricordo le altre parole, mi manderanno a morte credendo di rendere gloria a Dio.
Certo. Franco.
Mi faceva pensare a questo, no? Questo versetto abbiamo visto che noi per tacitare la coscienza facciamo fuori, togliamo di mezzo quello che ci, anziché di sapere, di...
quello che ci fa ricordare,
quello che ci fa ricordare
il nostro delitto, il corpo.
Mentre invece questo modo di, non so come si deve spiegare, questo modo di fare dovremmo... Per impegnarsi con Dio dobbiamo via lasciare perdere le cose.
Lo prende su di noi.
Su di noi.
Sangue.
Perché qualche volta in una, non so se sia.
Le prende su di te il peso della cosa. Per quello è per te. Quello che è venuto è per te. Lo prendi su di te.
Ecco, devo cercare di capire tutto, certo. Tutto, e non scartare niente, perché tutto no. In quanto Dio me lo presenta, lo presenta per me.
Certo.
Ma mentre nel silenzio mi veniva questo pensiero, ma se qualche volta si è detto, ma va, occupati dei liberati, e tante volte viene nel modo di, io dicevo, guarda, togliamo via, togliamo di mezzo, facciamola finita e che siamo non più pensati, ma nel senso del male, nel senso per essere liberi.
Certo.
In quel senso.
Certo. Fine?
Capire la Pasqua, perché è inevitabile il passaggio per entrare nella conoscenza di Dio.
Quello è il passaggio.
Sì, anche tutto quello che facciamo esternamente ancora Dio che ce lo fa, è Dio che ce lo fa fare, per aiutarci a prendere consapevolezza di quel difetto che portiamo in noi, che non ci accorgeremo di avere se non lui evidenziarsi facendoci fare cose
chiaramente
negative, quindi anche l'uccisione.
Carla? Giovanna?
Tutte le sofferenze che Dio mi presenta sono la continuazione della passione di Cristo, no? È sempre,
sì, tutto facendo.
E quindi è tutto da patire, cioè è tutto da prendere su di sé.
Sì.
Ma come si fa? Allora, ma è possibile, no?
È per te. Non si può.
e per te. Quello è il tuo pane quotidiano, è l'affanno di oggi.
Ma tutti i giorni.
Tutti i giorni c'è una lezione. Tutti i giorni c'è una lezione. È Dio che ti mantiene in vita attraverso le sue lezioni. Scattiamo le lezioni di vita e noi moriamo. Quello ti fa vivere.
Per fare festa nel mondo è sempre necessario uccidere qualcuno.
Sempre, sempre. Maria, vuoi dire da qui?
No, certo. Dio è luce, come
lui non ci sono che. Sì, ma che ce l'ha già?
Certo,
certo.
Sì, sì.
Sì, ecco. Ti basta?
Sì, grazie. È Dio che ho fatto tutto in tutti, quindi bisogna capire quello che
Dio. Luce.
Ma ho detto, Dio ci fa, manifesta se stesso a noi, ci fa essere donandoci il suo pensiero. Allora la creazione.
No, ci dà il suo pensiero per dare la possibilità di ricevere la sua comunicazione.
Sì.
Senza il suo pensiero non possiamo ricevere la sua comunicazione.
Sì, capito. Sì, perché solo col pensiero di Dio possiamo arrivare a Dio, questo sì. Ma allora la creazione che avviene in un tempo precedente, che cos'è rispetto a Dio?
No, che cos'è rispetto a te? Precedente rispetto a te. Non rispetto a Dio.
Sì, perché Dio prima fa la creazione e poi crea la
creazione. Ma rispetto a te. Rispetto a Dio, tu sei già nella creazione. Quando Dio creava i mai, io creavo pure le stelle, c'erano milioni di anni fa, pensava già a te. Cioè, tu sei l'anima della creazione di Dio, nel senso che sei il pensiero per cui, in cui Dio fa tutto.
La tua difficoltà è capire questo, che noi partiamo da un certo punto in poi.
Sì.
Prima di quel punto eravamo niente, dopo quel punto
certo.
Ci saremmo
persi. Però tutto quello che tu più ti avvicini a Dio, più capisci che tutto quello che Dio ha fatto prima di te l'ha fatto per te. Se l'ha fatto per te vuol dire l'ha fatto per
sì.
Te del tuo pensiero.
Ma questo lo capisco. Ma perché se sono un pensato di Dio ho un inizio? Dovrei essere inizio? Pensato da sempre.
E no, perché tu sei creatura, tu non sei il pensiero di Dio. Cioè ti sei dato il pensiero di Dio, pensato da Dio, capito? Tu sei creatura, quindi in quanto creatura tu nasci in un punto dell'universo. E se sei in un punto dell'universo sei creata però per nascere da Dio. Nascendo da Dio, allora quel punto si estende sia in avanti che indietro all'Eterno. Per cui ricopri anche tutto quello di prima, capisci? Nel tuo pensiero, conoscendo Dio. Tutto è relativo a tu.
Quella frase di Gesù. Nessun profeta disprezzato se non in patria, si può vedere come se non in chi ha messo Dio prima di tutto, visto che sono i giudei che lo uccidono.
Beh, certo,
chi ha messo Dio prima di tutto,
magari come, deve essere messo Dio prima di tutto.
In un modo formale, non so.
Dice, tutto viene a morire in Gerusalemme. Gerusalemme vuol dire la nostra anima, cioè tutto viene a morire nella nostra interiorità. Questa interiorità che è fatta per avere Dio come centro, ma che uccide tutti i profeti, che uccide i figli di Dio, per mettersi al centro. Ma tutto viene, tutto si compie nella nostra anima, non viene fuori.
Allora questo disprezzato se non in patria,
eh?
Questo non è disprezzato se non in patria.
È la patria, la casa di Dio, la patria, eccetera, altro,
lì è umano.
Questo, e questo è questa interiorità qui che portiamo dentro di noi. Dio abita dentro di te, tu sei portatore di Dio. Ora prova, l'ho detto l'altra volta, più tu sei in relazione con una persona e più tu corri il rischio di offendere quella persona. Un estraneo non offende mica, capisci? Che vuol dire che è il rapporto personale che...
Gesù finato il capo re dello spirito, poi rimane lì in croce. Ecco, noi siamo spettatori, Dio si fa spettatore di ciò che abbiamo fatto. Ma a quel punto lì noi corriamo ancora il rischio di aggravare la situazione, anziché prendere più di noi il peso di
togliamo il corpo del delitto, facciamo sparire.
Per tranquillizzare la coscienza e poter.
Ma detto, quando uno uccide una persona, fa sparire, capisci il corpo del delitto? Fa sparire la persona. Fa sparire la rivoltella, fa sparire tutto, perché...
Fin tanto che può.
Fin tanto ecco, che può.
E per anche in questo caso fin tanto che si può, perché per quanto uno voglia mettere a tacere o far fuori, portarli via,
tutta l'acqua del mondo non può lavare la nostra colpa.
e sarà la parola di Gesù, di Dio, sulla parola dell'uomo, la risurrezione che può liberarci, ma diversamente noi la graviamo.
Certo. Arrivederci.